Baganzola, 24 gennaio 1995. Un uomo bussa alla porta di un casolare. È completamente nudo e sporco di sangue. Ha un taglio all'addome. Urla. Chiede aiuto. Quando gli aprono la porta, ai padroni di casa dice: «Mi hanno sparato». Poi, prima di svenire e accasciarsi a terra, riesce a pronunciare qualche parola. C'è una ragazza, la mia fidanzata, ferita dentro un'auto ferma vicino all'argine della Parma. Quella ragazza si chiama Giorgia Pelagatti, ma non è ferita, è morta. Uccisa con 5 colpi di pistola. Sono Paola Guatelli e questa puntata del podcast Parma in Noir, storie dei delitti dimenticati, è dedicata a Giorgia Pelagatti, 21 anni appena, vittima di un amore tossico e di un principe azzurro che prima l'ha plagiata e poi l'ha ammazzata. Giorgia Pelagatti e Teodoro Paradiso, detto Teo, sono i protagonisti di questa storia d'amore e morte. Lei è parmigiana, ha 21 anni ed è una studentessa universitaria iscritta al secondo anno di giurisprudenza. Vive con la famiglia, il padre Giorgio, consulente aziendale, la madre Luisa, impiegata all'INPS, e un fratello Valerio, di 22 anni. Abitano in Oltretorrente, in via Ildebrando Cocconi. Brava gente, una famiglia unita che si vuole bene, abbastanza conosciuta nel quartiere più popolare della città. Giorgia le superiori le aveva fatte all'Istituto di Ragioneria Laura San Vitale e si era sempre distinta in tutte le materie. Era stata quella che si può definire una studentessa modello. C'è una foto pubblicata sulla Gazzetta di Parma di quei giorni che ritrae la classe di Giorgia, la quinta A ragioneria, l'anno della maturità. Una ventina di ragazzi e ragazze dall'aria felice. Lei è seduta in prima fila, è minuta, ha un bel viso incorniciato dai capelli neri di media lunghezza, leggermente mossi. Accenna un timido sorriso. In un'altra foto di qualche anno dopo, un primo piano che mette in risalto la sua bellezza mediterranea, spiccano gli occhi scuri, le labbra carnose. Ha lo sguardo triste però. Gli anni delle superiori sono un periodo sereno. Giorgia non sembra dare nessuna preoccupazione ai genitori. Ha poche amiche, alla compagnia dei suoi coetanei preferisce quella degli adulti. Non frequenta sport e non ha hobby particolari. In quartiere la vedono spesso col suo pastore tedesco. È nell'autunno del 93 che conosce Teodoro Paradiso, da poco arrivato a Parma dalla Basilicata. L'incontro avviene nella sala da bowling di San Lazzaro. Lei sta giocando con l'amica del cuore, che è anche sua cugina, Francesca. Lui, agente di custodia di leva, entrato da poco in servizio nel carcere di Via Burla, è in compagnia di alcuni colleghi. Il gruppetto dei maschi si lancia alla conquista delle ragazze, si guardano, si scrutano, si lanciano sorrisi. Tra Giorgia e Teodoro è colpo di fulmine. Lui è il primo amore della sua vita. Lei, da quel momento, scopre di non essere più la ragazza appassionata solo di matematica e legge e comincia a concentrare tutti i suoi interessi su questo giovane del sud, belloccio e dalla stazza imponente. Di lui si sa che è originario di Matera, proviene da una famiglia numerosa. Primo di 5 figli di un infermiere caporeparto dell'ospedale di quella città della Basilicata, venuto a Parma per svolgere il servizio militare. Aveva scelto di entrare nella polizia penitenziaria, così aveva fatto la trafila normale, gli accertamenti psicofisici, la scuola alla Certosa, poi il servizio in carcere. era sempre rimasto a Parma. Poi, alla fine della leva, la scelta di continuare ancora come ausiliario per diventare poi agente effettivo. Le uniche amicizie sono quelle con i colleghi che lavorano con lui in via Burla. Gli piacciono le belle auto e è tifoso dell'Inter. Gira con un'Alfa 75 grigio metallizzata e scorrazza in giro per la città. Quell'auto, immortalata dai flash dei fotografi la notte del 24 gennaio e che diventerà la bara della povera Giorgia, il simbolo di questa tragedia dimenticata. Eppure tutto era cominciato abbastanza bene. Nei primi tempi della loro frequentazione, Paradiso viene accolto in casa della fidanzata, che era proprio innamorata in lui, vedeva il ragazzo dei suoi sogni. Lui ricambiava e all'inizio i genitori assecondano la scelta della figlia. Era un ragazzo normale, aveva detto il fratello di Giorgia. Poi, pian piano, ha cominciato una trasformazione preoccupante. Queste le parole di Valerio. Ha cominciato a telefonare a qualunque ora, a suonare il campanello, a seguire ovunque Giorgia. La pedinava, insomma. Una volta che eravamo a fare spesa, l'ha fatta chiamare con gli altoparlanti del supermercato. Il sogno di Giorgia diventa un incubo per la sua famiglia. Ancora le dichiarazioni del fratello alla Gazzetta. Lei era innamorata, accettava o subiva la sua gelosia. Noi no, quindi lo abbiamo allontanato da casa. E lui è arrivato perfino a dormire in auto davanti al nostro portone, a incollarci il campanello. Tutti segnali allarmanti di quello che oggi si chiama stalking. Così i genitori chiedono aiuto alle forze dell'ordine e al direttore del carcere per allontanare quel ragazzo dalla figlia. Ma la storia procede, tra alti, pochi e molti bassi. Nonostante l'intervento della famiglia, le cose non cambiano e la situazione precipita. Per 3 o 4 volte i due fuggono a Matera. Giorgia non è più lei, non pare voglia o sia in grado di liberarsi dal giogo della gelosia asfissiante del fidanzato. Diventa succube di lui al punto che smette di dare esami e arriva ad abbandonare l'università. Ad una sua ex compagna di studi spiegò la sua scelta dicendo che era troppo distratta per mettersi sui libri e che non era neanche nello spirito di trovarsi un lavoro. Ma certo erano giustificazioni dietro cui nascondersi. La madre della ragazza dice che lui l'aveva plagiata al punto che lei, che era sempre stata attaccata alla famiglia, va a vivere sull'Alfa 75 di Paradiso. Da quando ha conosciuto quel ragazzo, ricordò la mamma al processo, non ha più dato esami all'università. Conduceva una vita da zingara, sempre fuori con lui. Passarono anche delle notti intere su quella macchina. La madre, sempre durante il processo, ricordò che la figlia era talmente condizionata da lui che non andò nemmeno al funerale della nonna. Teo le stava facendo il vuoto attorno, pian piano l'aveva allontanata dai suoi affetti, il suo universo sempre più assottigliato dal fidanzato manipolatore. Giorgia doveva essere solo sua e lei assecondava qualsiasi cosa lui volesse. Segnali di una relazione tossica sfociata in una vera e propria dipendenza affettiva dove i desideri e i bisogni soddisfatti erano solo quelli di Paradiso. Poi arriva un momento tremendo, un'altra spia dell'amore malato. Giorgia ingerisce dei tranquillanti. Viene salvata grazie a una lavanda gastrica. Veramente non fu mai messo a fuoco cosa spinse Giorgia a quel tentativo di suicidio, ma non venne escluso il fatto che dietro ci fosse la regia di Teo, ovvero che lui l'avesse convinta a compiere quel gesto per convincere la famiglia ad accettare quella relazione. E più o meno questo si avvererà. I genitori di Giorgia, preoccupati, si fanno andare bene, loro malgrado, una situazione di cui non vedono un buon finale. si offrono di anticipare alcuni mesi di affitto per una casa in cui i due giovani sarebbero andati ad abitare. Questo progetto però va a monte perché la convivenza non va bene ai genitori di Teodoro. Da questo momento in poi è tutto un susseguirsi di avvenimenti che sembrano trascinare la guardia carceraria sempre più verso il basso, con gesti fuori controllo. Siamo a gennaio. Il 18 Teo ruba dei soldi e un biglietto ferroviario al compagno di stanza. Il 19 viene denunciato. Il 20 è lui a denunciare di essere stato derubato di una sveglia e un cuscino, ma è una bugia e viene indagato per simulazione di reato. Poi viene visitato. Stato ansioso è la diagnosi del medico. E così gli viene tolta la pistola d'ordinanza. Le cose intanto con Giorgia vanno sempre peggio, forse perché lei comincia ad allontanarsi da lui, almeno ci prova. E quando ha un colloquio di lavoro, Teo va letteralmente fuori di sé. Può essere che in questo particolare frangente la ragazza gli abbia fatto capire di volere stare sola. Lui è KO. Le manda una rosa con un biglietto: Giorgia, ti amo, non mi lasciare. Il giorno dopo gli restituiscono sciaguratamente la rivoltella. E arriviamo alla notte del 24, anzi, alla sera, alle ore che precedono la scena di paradiso nudo e sanguinante che corre a bussare alla porta della prima casa che trova vicino all'argine della Parma a Castelnuovo di Golese. Sono le 8 quando Teodoro passa a prendere Giorgia con la sua Alfa al numero 1 di via Cocconi. Lei ha i capelli sciolti, una gonna a pieghe, un maglioncino rosa e la giacca a vento. Forse non è felice perché la storia tra loro due non è più bella e spensierata come all'inizio, ma non ha paura, non immagina di andare a morire. La macchina prende la direzione di Baganzola, raggiunge una carraia a ridosso della Parma e lì si ferma. La guardia carceraria estrae la pistola d'ordinanza, una beretta calibro 765, e le spara 5 colpi, tutti nella zona del torace. Uno lo esplode contro se stesso, all'addome, procurandosi una lesione. Verrà ricoverato in rianimazione, ma dopo qualche giorno si riprende e inizia a parlare. Di quello che accade negli istanti immediatamente precedenti agli spari abbiamo solo la versione di Paradiso, perché come in tutti i femminicidi la parola resta l'assassino e come sempre non si potrà mai sapere come risponderebbe la vittima se potesse farlo, se fosse ancora in vita. Riporto una parte della confessione di Teodoro Paradiso fatta dall'ospedale, una versione dei fatti che non verrà sostanzialmente creduta dai giudici. Eravamo felici, credetemi. Martedì è stata la giornata più bella della nostra vita. Io e Giorgia insieme dalla mattina alla sera. Poi continua dicendo che nel pomeriggio avevano scritto insieme un biglietto che verrà poi ritrovato sulla macchina. Questo biglietto recita: auguri a Giorgia, che era incinta. Giorgia e Teodoro hanno deciso di sposarsi così. Hanno deciso di uccidersi perché i loro genitori non vogliono che stiano insieme. Un piano di morte, a suo dire, concordato da entrambi, dove però a morire è solo Giorgia. Ci siamo abbracciati, continua, e io le ho chiesto: vuoi tu, Giorgia, sposare Teodoro? Sì, mi ha risposto lei. Vuoi tu, Teodoro, sposare Giorgia? Sì, ho detto io. Ci siamo guardati per l'ultima volta e lei mi ha detto: sparami, sparami. Ho preso la pistola, ma non ce la facevo e lei si è coperta con il plaid. L'ho puntata contro il suo petto e ho premuto il grilletto. Poi l'ho chiamata: Giorgia, Giorgia. quando ho visto che non rispondeva, ho girato l'arma verso di me. Volevo spararmi nel cuore, ma non ce l'ho fatta e mi sono colpito qui, nello stomaco. Sappiamo cosa è successo dopo: la corsa nudo a cercare una casa dove chiedere aiuto, mentre Giorgia, in un lago di sangue, stava morendo dentro l'abitacolo di quell'auto dai vetri appannati. La tesi del patto suicida è quella che sostennero sempre la guardia carceraria e la sua difesa. Un castello, però, che venne smontato pezzo per pezzo lungo tutto il processo. Intanto l'autopsia, un esame condotto dal perito nominato dal tribunale Maurizio Gennari, durato parecchie ore, confermò i 5 colpi di pistola ed escluse che Giorgia fosse incinta. Questo fu un elemento che smentì la versione di Paradiso. Mentendo su una cosa del genere, non era nemmeno credibile il racconto della volontà di entrambi di sposarsi morendo. La personalità di Paradiso fu naturalmente oggetto di perizie psichiatriche. A quella della difesa, che sosteneva che la guardia carceraria mostrava disturbi mentali di natura reattiva e una personalità caratterizzata da una labile affettività e una spiccata precarietà emotiva, si contrappone la perizia psichiatrica di Corrado Bizzarri, il perito a cui il GIP Adriano Padula aveva affidato l'incarico, che stabilì che Paradiso, pur presentando disturbi di personalità, non ha dimostrato sintomi clinici di malattia tali da scemare totalmente o parzialmente le capacità di intendere e volere. In altre parole, era lucido mentre le sparava, era pienamente cosciente di quello che stava facendo. Il destino di Teodoro Paradiso fu deciso in corte d'assise il 29 giugno 1996. 24 anni di carcere per omicidio premeditato. Per i giudici, la guardia carceraria aveva architettato il delitto. Le prove erano proprio quei biglietti scritti qualche ora prima e il fatto che si fosse portato la pistola con sé. Così non venne ritenuta credibile la tesi sul patto di morte. Se Giorgia fosse stata consenziente, sostennero i giudici, le avrebbe sparato un solo colpo in testa. Quel giorno, al processo, la famiglia di Giorgia, stretta nel suo dolore dignitosissimo, ha ascoltato la sentenza in silenzio, sostenendosi l'uno con l'altra. Non rilasciarono dichiarazioni, solo il padre si lasciò sfuggire una frase: uno così meritava l'ergastolo. Uno così, che dopo aver ammazzato premeditatamente la loro figlia, freddandola con 5 colpi sparati a distanza ravvicinata, ha cercato di manipolare la verità, mistificare i fatti, uccidendola una seconda volta. Sono Paola Guatelli e in questa puntata del podcast Storia di delitti dimenticati ho parlato del femminicidio di Giorgia Pelagatti, uccisa dal fidanzato Teodoro Paradiso. La supervisione tecnica e musicale del podcast è di Simonetta Collini.